Mentre Nietzsche si mostra chiaramente come un difensore di una concezione relativistica della verità, secondo la quale quello che è vero per te non è vero per me, il grande scrittore di fantasy e anche di cose molto più serie di teologia come Clive Steeple Lewis, autore delle Cronache di Narnia, da cui è stato tratto il film Re Leone, è amico di altri due famosi convertiti della scena culturale inglese degli anni 30, vale a dire Chesterton e Tolkien, sì, proprio l'autore del Signore degli Anelli. In questo libro, Mere Christianity, pur semplice cristianità, la cristianità è basta, il cristianesimo è basta, una sorta di introduzione all'essenza del cristianesimo, a ciò che unisce le varie fedi cristiane, come quella cattolica e quella anglicana, tra le tante cose interessanti che dice, vi è questa frase che a me è molto piaciuta perché è una difesa di un sano realismo. Dice Lewis, e lo vedete a pagina 76, nella slide numero 76, la ragione per cui la tua idea di New York può essere più vera della mia è che New York è un posto reale che esiste del tutto indipendentemente da ciò che ciascuno di noi pensa. Dunque è l'esistenza reale di New York e le caratteristiche specifiche di New York a rendere vere o false le cose che ciascuno di noi pensa di New York. Naturalmente questa frase, questa citazione di Lewis mi piace, perché invece di usare la dicotomia vero-falso, usa il concetto di più vero, cioè di più verosimile, più vicino al vero, che ha un sapore vagamente popperiano, anche se Lewis non doveva rendersene conto. L'altro motivo per cui mi piace questa citazione è che la verità, nell'ottica di Lewis, non è semplicemente l'obiettivo della scienza, ma è anche l'obiettivo della vita quotidiana. Cerchiamo di dire cose sensate e vere su New York, soprattutto se dobbiamo andarci, oppure se ne parliamo. Nella vita quotidiana la verità è uno dei fini, ma è un fine del tutto importante. Dalla verità di quello che pensiamo dipende anche il successo delle cose che facciamo. E su questo torneremo sicuramente. Insomma, la verità non sembra essere il fine solo della scienza, ma anche della filosofia, almeno dai tempi di Parmenide. Non tutti i filosofi la tengono in ugual conto, ma per esempio Aristotele la riteneva uno scopo del filosofare. E poi alcuni potrebbero anche sostenere, e io simpatizzerei per loro, che anche l'arte in un certo senso mira al vero. Ci sono addirittura forme d'arte come il verismo, il realismo, che mettevano nel loro ismo il concetto di verità e di realtà. E infine, visto che Lewis è un apologeta del cristianesimo, anche la fede ha senso se il suo contenuto è vero. La maggior parte dei credenti non si spiegherebbero a fare riti anche impegnativi se non pensassero che le loro idee religiose sono vere. Naturalmente anche gli atei credono che siano vere le loro idee religiose sull'inesistenza di Dio. E proprio questa presenza del concetto di verità all'interno della riflessione teologica mi ha ispirato una breve ricerca di citazioni di questo tipo nella letteratura teologica. Qua ce ne sono solo due. La prima è di un teologo inglese che ha scritto Principi di teologia cristiana e dice: il linguaggio teologico può essere solo un'approssimazione alla verità, ma questo implica che alcune formulazioni teologiche saranno formulazioni della verità più adeguate di altre. Qui c'è l'idea di un più adeguate, direbbe Popper, più verosimili. Qui c'è l'idea che esiste un progresso teologico, un progresso verso la verità, idea molto vecchia che è stata formulata per la prima volta forse da Sant'Agostino, ma in maniera assai persuasiva e comunque efficace da Nicola Cusano, il quale paragonava la verità circa Dio a un cerchio e la nostra conoscenza di Dio a un poligono regolare iscritto nel cerchio con un numero crescente di lati. Polkinghorne è un fisico inglese che ha avuto una parte nella scoperta del muone e quindi un fisico di grande rilievo che in un certo punto della sua vita, a momento, si è interessato molto ai rapporti tra la scienza e la fede, in particolar modo tra la fisica quantistica e la fede. E uno dei suoi testi è tra le possibili alternative del programma d'esame nel gruppo di alternative che vanno sotto l'etichetta di scienza e fede. Dice Polkinghorne, sempre nella slide 77, la scienza e la teologia condividono una comune convinzione, che c'è una verità da cercare, sebbene in entrambi i tipi di indagine questa verità non sarà mai afferrata totalmente ed esaustivamente, essa può essere approssimata in una maniera intellettualmente soddisfacente, che merita l'aggettivo verosimilitudinaria. In inglese verisimilitudinus, nella sua scelta, diciamo, terminologica. Io invece ho usato anche in inglese il termine verisimilitudinaria. Si tratta comunque di neologismi. In realtà c'è solo il termine verisimilitud, che è un nome, e comunque, secondo Polkinghorne, la verità può essere approssimata in una maniera intellettualmente soddisfacente che merita l'aggettivo verosimilitudinaria, anche se non la si può qualificare in senso assoluto come completa. La verità viene intesa qui come la verità completa, cioè l'insieme di tutte le verità che si possano affermare su qualche argomento. La scienza non è in grado, quasi mai, forse mai, di coglierle tutte o di cogliere la verità nella sua interezza, ma si avvicina a questo scopo, o almeno tenta di avvicinarsi. Ora, naturalmente, se qualcuno è sorpreso dalla quantità di incenso di teologia che si è levato in questi ultimi minuti, da queste ultime slide, sarà confortato nel leggere un passo oggi ignorato di un libro oggi colpevolmente ignorato di un signore che si chiama Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Tutti voi conoscete Lenin, il suo pizzetto, la sua pelata, perché poi Lenin è il simbolo della rivoluzione russa, è il marxismo al potere. Nel 1917 Lenin abbatte il fragile regime democratico che nel febbraio di quell'anno era succeduto allo zar e instaura un regime comunista che poi è durato fino al 1989, forse meglio dire 91. Finisce con la caduta del muro di Berlino e poi con la disintegrazione dell'Unione Sovietica. Lenin fu adorato da molte milioni di persone, anche in Occidente, ma il suo libro filosofico, Materialismo ed Empiriocriticismo, fu poco letto, anche perché fu pubblicato relativamente tardi, scritto mentre era in esilio in Francia. E insomma, se noi andiamo a leggere questo libro, che si potrebbe chiamare anche Realismo ed Empirismo, ci troviamo di fronte a un libro in cui Lenin attacca con grandissima violenza i suoi avversari politici all'interno del Partito Comunista in esilio. In Russia erano poche persone. Partito Bolscevico era il vero nome di questo partito, e lui scrive questo libro nel 1908. Era un libro ideologico, filosofico, attaccava la cattiva filosofia dei suoi avversari all'interno del partito e sosteneva una forma di marxismo pura, mentre i suoi avversari, a partire da Bogdanov, che un tempo fu amico di Lenin, volevano combinare, mescolare il marxismo a una filosofia della scienza molto moderna, che si associa ai nomi di Mach e che andava sotto il nome di empirio criticismo. L'empirio criticismo è il nemico di Lenin, Secondo lui questo atteggiamento filosofico antirealista aveva le sue radici in Berkeley, nell'empirista inglese Berkeley. Bene, questo per dare velocemente uno sfondo alla citazione di Lenin. Chi è interessato alla visione leniniana della scienza trova abbondanti spazi per coltivare questi interessi nel programma d'esame, dove abbiamo una parte, un'alternativa sul realismo di Lenin. Bene, cosa dice Lenin? Dice: la conoscenza può essere biologicamente utile, utile alla pratica umana, alla conservazione della vita, alla conservazione della specie, solo quando riflette una verità obiettiva, indipendente dall'uomo. Per il materialista, il successo della pratica umana dimostra la corrispondenza delle nostre idee con la natura obiettiva delle cose che noi percepiamo. Per il solipsista, e io potrei dire anche relativista, come un certo Nietzsche che dice che ciò che è vero per te è vero, non è vero per me, viceversa, il solipsista, uno che crede di esistere solo lui all'universo, per il solipsista, dice Lenin, il successo è tutto ciò che occorre all'io nella pratica. Vero è ciò che è utile alla tua vita, al tuo cuore. No, non è d'accordo Lenin. Per il solipsista il successo è tutto ciò che occorre all'io nella pratica, la quale può essere considerata indipendentemente dalla teoria della conoscenza. Poi ometto alcune parti degne comunque di interesse e dico, cito: le nostre nozioni approssimano una realtà oggettiva. Il dominio della natura che si manifesta nella pratica umana è un risultato di una riflessione oggettivamente corretta nella testa umana dei fenomeni e dei processi della natura ed è prova del fatto che questa riflessione è una verità oggettiva, assoluta ed eterna. Amen. Se tu non sai che queste cose le ha dette Lenin, puoi forse attribuirle a San Tommaso, a un teologo cattolico. Notate che Lenin, in questo testo molto bello, anche per la quantità di vigore, di odio che lo anima, Lenin non è un filosofo di professione, ma sicuramente era un amatore, un filosofo dilettante di assoluta intelligenza e perspicuità, che in 8 mesi scrive questa cosa che sarebbe stata un'eccellente tesi di laurea se depurata dagli elementi di lotta politica. Veniamo ai punti che mi sembrano molto belli. Il primo è che Lenin non nega che la conoscenza della verità oggettiva sia utile alla pratica, produca pratiche di successo. Per dirla in termini contemporanei, Lenin capisce bene nel 1908 che la tecnologia, cioè la scienza applicata, si basa sulla scienza pura. Se però la scienza pura, cioè la conoscenza teorica del mondo, è sbagliata, beh, anche le tecnologie che si basano su di essa non avranno molto successo in generale. Ciò a cui lui è avverso è invece il tentativo, per esempio, dei pragmatisti come Peirce e James, almeno in alcune letture, di identificare la verità con l'utile. Non è che una teoria sia vera perché è utile. Vale il contrario, una teoria è utile alla pratica se è vera, se ti racconta come è fatto il mondo. Io attraverso la strada e penso che sia chiusa per lavori. Ed è per quello che l'attraverso con grande confidenza. Se la mia opinione è vera, arrivo vivo dall'altra parte della strada. Se invece mi ero sbagliato e la strada è perfettamente aperta, è ben possibile che arrivi un'auto a tutta velocità e che mi investa. Era meglio credere la cosa giusta. Per fare la cosa giusta, cioè utile, devi credere la cosa giusta, cioè vera. L'ultima parte della citazione è ancora più attraente perché addirittura c'è un concetto in Lenin, un concetto di verità approssimata. Vediamo se è proprio così. No, c'è un concetto di verità oggettiva, assoluta ed eterna. Sono termini molto impegnativi per un marxista, soprattutto il termine eterna, ma in realtà la verità del teorema di Pitagora, faccio il solito esempio, non finisce domani, né quando muore l'umanità. Era vero prima, è vero adesso ed è vero domani. Quindi la sua è una verità assoluta. Notare l'ultima cosa, il termine riflessione, che non vuol dire pensiero, meditazione, ma è proprio l'immagine che indica lo specchio. La nostra conoscenza rispecchia, riflette la verità oggettiva. E con questo finisce questa parte della lezione.